essere nel controllo della stampa, che deve essere sempre la vista dell'immigrazione è sempre molto positiva. Quindi un po' la domanda è sulle motivazioni della libertà di pensiero della prestazione.
Allora, io del Global Compact non sono, confesso la mia totale ignoranza, nel senso che non ne ho mai visto il testo, e non vedendo il testo delle cose è sempre piuttosto imprudente pronunciarsi. È una carta ONU, spero che non sia vincolante. Qualcuno ci dice che cos'è nel testo? Eccolo qua, compagno. Perché è importante vedere che cosa sono le carte nei loro contenuti e quindi nei loro vincoli. Quello per la migrazione, qui però mi dà in testa. Migranti, il sole 24 ore. Qui per giornalistica, però mi dà. Vediamo se qua c'è un link. Sì, ma questo riguarda le politiche sostenibili e riguarda le imprese. Sono tutti quanti degli accordi internazionali che partono dall'ONU, quello sulla migrazione. Non si riesce a recuperare un testo, me lo guarderò con calma per capire se esiste. Sono una quantità di convenzioni, di accordi internazionali prodotti dall'ONU. Rifugiati migrati hanno gli stessi diritti umani e libertà fondamentali, questo è bisogno che c'è nella dichiarazione. A milestone history of the global dialogue, va bene, queste sono chiacchiere. E questi sono principi generali. Propositi. Obiettivi, diritti umani, sensibilità di genere, sensibilità per i minori, vedete, poi alla fine di questi atti è difficile riuscire a capire quali sono.
Dovrebbe essere l'oggetto 17.
Gli elementi stringenti, l'obiettivo 17.
Quello della sovrastrazione della libertà del pensiero.
Ah, è quello che è interessante in particolare. questo. Va bene, penalizzare hate crimes, i crimini d'odio basati sulla differenza di provenienza dei migranti, incitamento alla violenza, informazione, intolleranza, e va bene, tutte belle cose. Capite, non ha il formato di un atto giuridico. Se per dato giuridico si intende un atto che contiene norme di comportamento e sanzioni di qualche tipo, su questo ci sono dei propositi, degli obiettivi, degli obiettivi. Per cui gli stati che aderissero a questa convenzione, quando poi diventerà una convenzione, perché ancora non lo è, dovrebbero poi implementare il loro ordinamento. C'è un processo lungo e complicato, tra l'altro è molto contestato da tutta la destra europea, nel senso che siamo pieni di partiti xenofobi, per cui è chiaro che una convenzione mondiale contro la xenofobia, perché è sostanzialmente questo, incontra una qualche difficoltà. E stimola un dibattito, non avete idea di quante siano le carte che vengono formate a livello ONU e restano a livello ONU. Restano a livello ONU nel senso che non hanno mai poi un risvolto impegnativo. Una cosa sono le carte di principio dell'ONU, un'altra cosa sono i trattati internazionali. I trattati internazionali sono atti giuridici dell'ordinamento internazionale che comportano obblighi e diritti degli Stati ed hanno una certa vigilanza da parte dei contraenti, spesso anche di organi di giustizia internazionale. E con la possibilità di sanzionare il comportamento degli stati che non si adeguano. Rispetto agli obiettivi di questo tipo, è chiaro che sì, è una bella cosa parlarne, suscita dissenso, ma se pensate che anche i documenti sui cambiamenti climatici, no? A un certo punto Trump ha detto io non sono d'accordo e qualcuno lo sta seguendo, il capo brasiliano, il nuovo presidente brasiliano, anche lui esce, ma anche lì gli impegni non sono impegni sanzionati, sono obiettivi che vengono prefissati, che è bene che ci siano, però è un modo di un livello di attività internazionale che è estremamente, estremamente debole. Non è che necessariamente il diritto internazionale sia così debole, affatto, è pieno di norme che sono assolutamente performative, obbligatorie, eccetera. Quello che liberalizzano i mercati, per esempio, sono assolutamente stringenti. Se uno Stato non si adegua, viene portato davanti all'organo di giustizia e condannato, e sono condanne anche pesanti. Dopodiché le cose invece che hanno obiettivi umanitari non gli frega niente a nessuno, se possiamo dire francamente come stanno le cose, di conseguenza restano non sanzionate, carte di diritti. Stiamo festeggiando i 70 anni della dichiarazione dei diritti dell'uomo, grande monumento della cultura dei diritti, ma la dichiarazione dei diritti dell'uomo non c'è nessuna obbligatorietà, ci sono parti assolutamente non applicate dagli stati membri dell'ONU. Sanzioni? Ce ne sono. È la debolezza della cosa. Poi c'è il problema politico del fatto che alcuni paesi, tra cui l'Italia, non si è fatta viva questa conferenza per i diritti dei migranti, ma questo non può stupire visto l'orientamento che c'è il governo, no? Decreto sicurezza lo proprio da questo punto di vista. C'è altro?
Volevo chiedere perché questo cominciato una lotta alla mafia così intensa? Cioè, perché i governi precedenti non l'avevano fatta e invece adesso questo governo sta cominciando a lottare in maniera concreta? Cioè, si sentono sempre più arresti di boss, arresti di...
Guardi che, benché il ministro degli interni gli piaccia molto vestire la divisa della polizia, cosa che mi profondamente irrita, tra l'altro, il governo non c'entra niente con gli arresti. Gli arresti li fanno le strutture dell'indagine penale, e le strutture dell'indagine penale sono le procure della Repubblica e le forze della polizia giudiziaria, per cui carabinieri, polizia, guardia di finanza, eccetera. E la quantità e l'intensità degli arresti non dipende da un'azione di governo. Il governo non ha fatto nulla che gli competesse sulla lotta alla mafia, anche perché la lotta alla mafia è impostata da una legislazione particolarmente avanzata, che è quella italiana, come vi dicevo, proprio nella lotta sul crimine organizzato. La questione della gestione dei pentiti, che in Italia si è sviluppata negli anni del terrorismo rosso cosiddetto, per cui anni 70, e poi si è perfezionata nella lotta contro le mafie, è una legislazione premiale, perché sono norme premiali che se uno si pente e collabora riesce a sfangarsi un bel po' di carcere, che sono state prese a modello in tutta Europa. Addirittura negli atti europei c'è una chiosa improvvisamente in cui dice: va bene, però per la lotta al terrorismo si possono fare anche azioni premiali, e questo è l'esempio legislativo italiano, e la legislazione italiana è stabilizzata da anni, è quella che conta, per cui l'azione di polizia dà i suoi frutti nel momento in cui maturano le indagini. E le indagini maturano se la polizia funziona e se i pentiti soprattutto parlano. Il governo non c'entra niente. Certo, ci sono stati governi in Italia, o meglio, ambienti politici in Italia, che hanno coperto la mafia. Parliamo di anni fa, come fenomeni rilevanti, organizzati. Ancora oggi ci sono politici che sono vicini alla mafia, no? Se prendete il report di ieri, l'ho visto 5 minuti, perché a un certo punto ho detto basta, ma guarda, mi guardo un film. No, cioè, tutta una serie di politici calabresi e siciliani che sono attualmente sotto denuncia, inchiesta, processo, eccetera, perché sono agganciati alla mafia. La mafia controlla il territorio, controlla i voti e quindi controlla gli eletti. Però le indagini di polizia non sono condizionate dai politici locali, più che tanto, proprio neanche un poco, sono dirette da magistrati bravi e da poliziotti bravi, e gli arresti sono la conseguenza. Dopodiché che il ministro degli interni indossi la felpa e va in televisione e dice: bravi i nostri poliziotti. È successo anche che lo dicesse a Torino con gli arresti in corso, e quindi anche un po' turbando l'azione della polizia, tanto è vero che Spataro si era incavolato. Però questi sono semplicemente politici che cavalcano le cose, insomma. Tutti i capi mafiosi che sono stati arrestati e che stanno in carcere, e quindi ormai sono ormai anche morti, sono stati arrestati da diciamo altri governi, sotto altri governi. Questo non è un governo che sulla legislazione antimafia non ha fatto nulla, ma anche perché probabilmente non c'è molto da aggiungere. Altro?
Io volevo imporre la questione del trattato di Maastricht, però posta in altri termini, non avevo sotto la questione sollevata dal professor Giuseppe Guarino, che noi abbiamo menzionato tra l'altro per la sentenza dei radioemittenti, e dove il professor Guarino contestava che esempio il contract free e successivo di documentazione europea, perché infrangevano quel principio, diciamo, che lui sosteneva apertamente, che i segnali della regola del 3% sostenuta da Guido Carli, allora ministro delle finanze, se non ricordo male. Quindi questa visione, questa ottica di Guarino è fondata o no?
Dove ha trovato Guarino?
Nel libro non chiamato Ergo di giornalista di Tizio Parco.
Giuseppe Guarino è un genio. Giuseppe Guarino ha 95 anni passati. Ogni giorno, quasi ogni giorno, va all'università a Roma 3, consultare la biblioteca, trovare gli amici, eccetera. Lui credo che fosse diventato professore di ruolo ordinario di diritto costituzionale, tenetevi forti, nel 1951. Non so se mi spiego il tipetto, ed è uno che è dal 92, cioè da quando c'è stato il trattato di Maastricht, scrive cose durissime. Lui non è un antieuropeista, neanche un poco, è uno che si è sempre opposto alla deriva che ha avuto l'Europa. Maastricht è stata decisiva. È decisiva come svolta perché ha introdotto la moneta unica, che poi è partita nel 2000, ma che è stata concepita col trattato di Maastricht, e i famosi parametri di Maastricht, il 3% e così via, che sono parametri fissati da non si è ben capito chi, di una rigidità assoluta, che poi sono fissati in un documento che è non modificabile. Questa è la cosa tremenda, che noi viviamo in un sistema, l'Europa, le cui regole di base, diciamo le regole costituzionali, sono fissate in un documento che può essere cambiato soltanto con l'unanimità dei 27 stati che sono rimasti. Cioè neanche la Costituzione degli Stati Uniti, che è indicata come la più rigida del mondo, è così rigida come il trattato di europei. Maastricht poi è stato superato da Amsterdam, Nizza e adesso il trattato di Lisbona, ma il principio è rimasto quello, unanimità per cambiarlo. E il grosso problema è che ha introdotto una macchina che nessuno controlla più, perché è una macchina che produce conseguenze devastanti per i bilanci degli Stati, per cui o superano i parametri di Maastricht, cosa che ha fatto la Germania subito, negli anni dell'unificazione con la Germania Est, ha fatto la Francia spessissimo, ha fatto l'Italia spesso, regolarmente, ha fatto la Grecia facendo scoppiare la dinamite perché avevano falsificato i bilanci, per cui i dati della Grecia erano falsificati, quello è stato il grande boom della Grecia, ma che sono dei parametri legati a un'idea di gestione economica che è tutta ideologica e neanche molto giustificata, dove la preoccupazione è essenzialmente quella della stabilità dei prezzi e della lotta all'inflazione. Adesso Draghi, come Banca Europea, sta cercando di far aumentare l'inflazione. Senso, questo è per dirvi com'è. Il sistema è impazzito. L'incubo dell'Europa, non tanto nostro, ma della Germania, è stato sempre l'inflazione. Perché la Germania ha avuto due stagioni dopo le due guerre, con un'inflazione atroce e di conseguenza con una condizione economica tremenda, cioè gli stipendi venivano pagati la mattina perché la sera valevano metà. Dammi l'idea, no? Una stabilità dei prezzi per la Germania è un incubo perché l'hanno vissuta due volte. E in Italia abbiamo avuto un'inflazione molto forte, ma l'abbiamo gestita all'italiana. Negli anni 70-80, più o meno, l'inflazione è arrivata al 20%, anche più del 20%, che significa che quello che costava 100 il primo gennaio costava ben più di 120 a dicembre, perché poi aumentava l'inflazione sull'inflazione sull'inflazione, è un calcolo composto, perché era anche 150 a dicembre, per cui i prezzi erano fatti con dei cartellini mobili, i prezzi del pane, del latte erano controllati, i prezzi della verdura, i prezzi della verdura e della carne no, e chi aveva la macelleria ci aveva il prezzo fuori e ogni settimana gli dava un girettino per aumentarlo. Ma per noi non è stato mai un problema, per il semplice fatto che avevamo il meccanismo della scala mobile, che è un meccanismo che è stato abolito per un referendum, tra l'altro, ed era concertato tra i sindacati e il governo, per cui l'assegno, lo stipendio, veniva integrato da un'integrazione speciale, che era la scala mobile, che era un assegno aggiuntivo, che copriva la svalutazione dello stipendio. E questo sistema della scala mobile faceva sì che i salari galleggiassero, aumentavano del 20% i prezzi, i salari aumentavano del 19,5%. C'era una piccola perdita, ma non cospicua. E questo meccanismo che cosa ha portato? A accumulare il debito pubblico, no? Anche è evidente a un certo punto il debito pubblico, è felice di avere l'inflazione. Se noi potessimo avere inflazione in Italia in questo momento sarebbe bellissimo, bellissimo, sono tutto un partito di inflazione. Primo, esporti. Se tu produci un frigorifero che costa 500 euro, lo produci a 500.000 lire come era allora, e la lira si svaluta, per cui più si svaluta più è competitiva la merce sul mercato americano, perché la lira vale di meno, il prezzo resta 500.000 lire, ma se a primo gennaio 500.000 lire corrispondono, che so io, a 50 euro o 100 euro, a dicembre corrispondono a 70 euro e quindi il prezzo diminuisce. E l'industria italiana, che è un'industria manifatturiera, è stata la seconda in Europa, adesso è ancora forse la seconda europea, dopo che l'Inghilterra è uscita dall'Unione Europea, è stata sempre un'industria di esportazione, perché lavorava sulla svalutazione della lira, prima cosa. Per cui merci più competitivi, stipendi bloccati dalla scala mobile, debito pubblico che si svaluta. Noi, se potessimo adesso svalutare la nostra moneta, avremmo una riduzione del debito pubblico in termini assoluti, no? Perché se fosse espresso in lire, le lire si svalutano e quindi perde di valore. C'è tutta un'economia basata su questa che è stata bloccata dal trattato Maastricht. Svalutazione, inflazione, zero, stabilità dei prezzi, e con questo blocchi tutte queste dinamiche. E fai perdere competitività alle merci degli stati che hanno sempre lavorato sulla svalutazione. E per di più impedisci di lavorare su deficit. Grande partita che sta discutendo Conte. Sono scelte di politica economica, ma in realtà sono scelte di ideologia economica. Perché è una palla questa cosa che l'economia sia una scienza. Anche l'astronomia è una scienza, ma quando gli aztechi facevano le previsioni degli astri e facevano dei calcoli perfetti sui movimenti degli astri e ne ricavavano regole di vita, questo salto dalla matematica alla prescrizione di vita non è più scienza, è pure ideologia. E allora un bravo economista sa dirti quanto incide un certo aumento dell'energia sulla produzione dell'acciaio, lo sa fare, è scienza, ma che questo derivi una prescrizione su come ci comportiamo nella politica energetica è falso, è astrologia. E chi ha scritto il trattato di Maastricht era un astrologo, non un economista. E Guarino c'ha assolutamente ragione. Io ho dovuto fare una relazione a Roma 15 giorni fa sull'indipendenza della Banca d'Europa, un convegno alquanto importante, e mi sono basato su Guarino e ho finito con questa metafora dell'astrologia per fare capire alla gente che non stiamo parlando di cose serie, stiamo parlando di astrologia. Cioè, quando gli economisti dicono bisogna bloccare il 3% perché se no si svaluta e via via via, stanno dicendo delle cose che loro non governano, non appartiene alla loro conoscenza, è soltanto un'ideologia che si chiama liberalismo, liberismo, mercatismo, sono ismi, sono ideologie che hanno distrutto il mondo, lo stanno distruggendo. Quando si vedono giubbotti, gilet gialli francesi e belgi, e poi vedrete che questa roba qua diventerà una moda in Europa, questa è una reazione a un problema che è stato sviluppato dall'applicazione di un'astrologia all'economia europea. Chi è craccato è tutto quello che si chiama il ceto medio, che una volta era la base della democrazia, attenzione, e questo Giuseppe Guarino l'aveva perfettamente capito nel 92, e lo scriveva nel 92 e continua a scriverlo perché ormai si è praticamente fossilizzato su queste cose. Ma il vero nostro problema è questo: noi abbiamo un sistema che ha polarizzato la ricchezza, per cui la ricchezza si concentra sempre di più, e ha reso drammaticamente lontano il livello della povertà, che è molto aumentato. In mezzo si sta formando il vuoto, e quel vuoto era la base sociale del sistema liberale rappresentativo, che ormai non c'è più, per cui ci sono anziani signore con i loro bei gioielli d'epoca che si mettono il giubbotto e vanno a protestare, perché non ci stanno più, ci stanno portando via la vita, a voi vi stanno portando via la vita, no? Noi siamo protetti da una ricca pensione, un ricco stipendio, sperando che non facciano cavolate, ma voi vi stanno portando via la vita, voi siete una generazione di persone che sono destinate ad avere questo problema. E che cosa vi stanno dicendo? Vi stanno dicendo cercate di prendere l'astronave e passare nella parte di quelli che guadagnano, perché tutto il resto resterà a lavoretti, 1.000 euro al mese, niente pensione e così via. È una questione drammatica questa, ma è il frutto di quello che Guarino denunciava 30 anni fa. Ne ha fatto una serie di pamphlet, libri, interviste, eccetera. Non è l'unico, perché se voi leggete tutta la parte, diciamo, degli economisti non cretini, tipo Fitoussi, Piketty, e ce ne sono tanti. Questi sono francesi, sono particolarmente sensibili a questo problema. Vedete che non c'è un'analisi economica della contraddizione di questa politica, perché è una politica fortemente contraddittoria. Però è quella che ha dominato l'Europa da Maastricht. Giuliano Amato, che è sempre stato uno molto, come dire, simpatetico con l'Europa, lui era vicepresidente della convenzione presieduta da Giscard d'Estaing, che doveva scrivere, era scritto la Costituzione d'Europa, parliamo dei primi anni 2000. Beh, un giorno chiacchierando mi ha detto: ma il vero errore l'abbiamo fatto a Maastricht. Errore fatto a Maastricht è un errore che non è modificabile, perché per modificarlo bisogna avere l'accordo di tutti. Avere l'accordo di tutti, bisogna avere l'accordo dei paesi che su quell'errore hanno fatto parte delle loro fortune e che non concepiscono di cambiare le regole che loro non costa nulla rispettare per favorire quei pigroni dei meridionali italiani, spagnoli, portoghesi, greci che non hanno voglia di lavorare, che è una cavolata. Perché noi siamo molto più virtuosi di tutto il resto d'Europa. Noi è da 20 anni che incassiamo di tasse più di quanto spendiamo. Abbiamo un bilancio che è inattivo, unico paese in Europa. Solo che dietro abbiamo un fantastiglione debito pubblico. e gli interessi sul debito pubblico ci impediscono di avere un bilancio in pareggio. Il nostro deficit di bilancio è dovuto agli interessi, per questo è demenziale l'idea di fare più debito e ancora più demenziale l'idea di dire chi se ne frega dello spread, perché lo spread è il moltiplicatore degli interessi che paga. Siamo messi in una strettoia molto scomoda in cui essere stupidi non è consentito, fa solo del male. Io vi segnalo questo problema perché è un problema che a me francamente mi angoscia abbastanza. Siamo l'11 dicembre e per la prima volta della storia d'Italia, credo anche del Regno d'Italia, non sappiamo quale sia il bilancio che deve essere approvato entro il 31 dicembre, cioè fra 26 giorni, Natale compreso, e 27, deve essere approvata dalle due Camere la legge di bilancio. La legge di bilancio è già stata approvata dalla Camera con voto di fiducia, adesso è stata presentata al Senato, ma si sa che deve intervenire la modifica, perché attualmente con Bruxelles, entro il 19, dicono a Bruxelles, deve essere definito l'accordo. Poi Bruxelles ha detto che la vostra legge di bilancio è sbagliata, crea debito pubblico e non fa investimenti, per cui dal nostro punto di vista infrange le regole. Ma non te le dicono perché infrange le regole, te lo dicono perché è una manovra recessiva, coi conti sbagliati, con delle previsioni inattendibili, prevedono di avere uno sviluppo del PIL di un X 1,5%, attualmente il PIL è negativo. Tu non puoi fare dei calcoli sbagliando i moltiplicatori, no? Non lo puoi fare, non ti presenti come un partner serio. E se questo buco di bilancio, questo aumento del debito pubblico, che può essere un obiettivo, è quello per cui Renzi ha fatto delle battaglie abbastanza vincitrici in Europa, tu lo puoi fare dicendo, va bene, io quest'anno prevedo di diminuire di meno il debito pubblico, di aumentarlo un po', ma faccio degli investimenti, quello può essere una politica su cui discuti. Ma se tu fai un buco di bilancio per mandare a alcune fasce di italiani prima in pensione, che cavolo di investimento è? Dov'è la speranza di avere un aumento del PIL? E se non hai un aumento del PIL e devi calcolare il debito in base al PIL, tu capisci che il tuo debito diventa ingestibile. E di questo stanno discutendo. E noi, la cosa che mi angoscia di più, siamo una repubblica parlamentare in cui il Parlamento non sa ancora che bilancio approverà. Gli sarà comunicato l'ultimo giorno, non passerà per un esame serio in commissione, che già sta esaminando un bilancio diverso, verrà approvato con voto di fiducia, tornerà alla Camera, sarà riapprovato con voto di fiducia e senza discussione. Non c'è discussione sull'atto più importante che ci può portare a sbattere contro le istituzioni europee. E a me questo mi angoscia. Mi angoscia perché è un governo che non sta facendo nulla praticamente. Ha fatto qualche decreto di dubbio significato. Quello che fa lasciamo stare, ma in compenso a livello di opinione espressa, no? I tweet della mattina, le interviste, le dichiarazioni, e si comporta in maniera agghiacciante. Sembra che facciano tutto per rompere con l'Europa, senza aver posto il problema seriamente. Si può anche uscire dall'Europa. Gli inglesi ci stanno provando, secondo me falliranno, ma glielo dico dal primo giorno che falliranno, non riusciranno a uscire dall'Europa. Ma vogliamo discuterne? Si potrà discutere dell'appartenenza all'Europa? Non ci piace Maastricht? Benissimo, usciamo dall'area euro. Come si fa? Io anche l'ho scritto come si può fare. Ci sono dei sistemi per farlo, ma discutiamo del merito delle cose, no? Vogliamo stare nell'euro oppure no? Vogliamo stare in Europa o vogliamo fare anche noi l'Italexit? Parliamo. No, lo stiamo provocando a livello di tweet. perché ogni volta uno dei due felpati, dei due vicepresidenti, dice che Juncker barcolla perché è ubriaco. Siamo arrivati a questi livelli, eh? Juncker è ubriaco. Cosa dobbiamo discutere noi con Juncker, che non sta neanche in piedi? Poveretto, aveva una sciatologia che l'hanno portato via con la sedia a rotelle. E siccome barcollava, sti cretini dicevano che è ubriaco. Ma tu puoi dire al presidente della commissione che è ubriaco, ma chi se ne frega dei decimali? Ben altri sono gli interessi degli italiani. Insolentendo la gente, le istituzioni, ma che facciano la valigia, che intanto a maggio cambia tutto. Cioè, perché un vicepresidente, anzi due vicepresidenti di un governo, usano il loro potere di espressione, di esternazione, per provocare delle conseguenze che sono di rottura, a parte delle normali regole di educazione istituzionale, per cui non dai dell'ubriacone, neanche se uno fosse ubriacone, ma abbiamo avuto un Presidente della Repubblica che era un po' ubriacone, Saragat, ma nessuno gli diceva, Saragat è ubriaco, non si può, no? Ma oltretutto, con quale convenienza? Tu gli stai andando a chiedere un accordo e gli dai l'ubriacone prima di fare l'accordo, evidentemente l'accordo non lo vuoi. E questa è una, ed è enorme. Quell'altri sono partiti dichiarando un bel giorno, non so se l'ha detto Grillo, o l'ha detto Casaleggio, o uno di questi signori che non mi risultano essere stati eletti dal popolo italiano, che il Parlamento è superato. Il Parlamento è superato, questa è la dimostrazione, il bilancio di quest'anno è la dimostrazione che di fatto stanno portando al soffocamento del Parlamento. E questo senza nessun atto, a son di comportamenti e dichiarazioni. Io lo trovo allarmante questa cosa, veramente, sa perché sono un vecchio professore di diritto costituzionale, per cui alla Costituzione e alle sue istituzioni sono un po' effettivamente legato. Siamo nati insieme, quindi. Però capite, non è che queste cose siano nel contratto di governo. Nel contratto di governo si parla di rilancio del Parlamento e di intensificazione della gestione politica dell'Europa. Questo si dice nel contratto. Si dice esattamente l'opposto. Non c'è negli atti del governo, c'è nel modo di comportarsi, c'è nel quello che si produce con dei comportamenti che sono comportamenti non istituzionali, non protetti dal principio di legalità, non controllabile dai giudici della Corte Costituzionale e non ispirati dal principio democratico, perché nessuno ne ha mai discusso pubblicamente. Io di tutto questo comincio a essere seriamente preoccupato. Non mi sembra una bella deriva. E vediamo come si svolgerà alla fine questa questione delle leggi di bilancio. In compenso ci sono mortificanti notizie di vario tipo. Beh, è interessante per esempio il commento del politico alla questione francese. Noi abbiamo due vicepresidenti che si sono intestati la sommossa di piazza a Parigi e in Francia, e a Bruxelles, dicendo queste cose in Italia non succedono perché ci siamo noi, come dire, noi siamo l'espressione politica del movimento rivoluzionario, rivoltoso, che sta sta complicando la vita a Macron, che è un capo di Stato come te, insomma, gli stessi che tu poi vedi in Europa, che fanno tutta la fotografia insieme, i capi di Stato di governo, e tu sei uno di loro, dicendo, io simpatizzo con i rivoluzionari, in Italia non funzionano, non avremmo problemi di rivoluzioni sommosse, eccetera, perché ci siamo noi al governo. È fantastica questa cosa, no? È bellissima, perché chissà cosa ne pensa Macron, dando per ipotesi che Macron pensi, naturalmente, ma, e che si preoccupi di quello che dice Grillo, di Battista e così via. Non c'è dubbio, secondo me, che abbiano ragione i nostri, e cioè che il tipo di scontento che emerge nelle manifestazioni francesi non sia molto diverso dal tipo di scontento che è emerso il 4 marzo nelle elezioni italiane. Hanno avuto nel voto per 5 Stelle e il voto per la Lega, ricordiamoci che la Lega c'ha il 17% dei voti, cioè non è che proprio abbia avuto un successo meraviglioso nelle elezioni, 5 Stelle sicuramente molto di più, il doppio, e non c'è dubbio che se la maggioranza dei voti è andata a due partiti di contestazione del sistema, loro possono dire: noi siamo, come dire, la rappresentanza politica di quello spirito rivoltoso, non lo chiamerei proprio rivoluzionario, che si manifesta in Francia e in Belgio in questo momento. È probabile, è molto probabile. E la resa dei conti saranno le elezioni europee, che mai come quest'anno saranno importanti. In maggio si vota per le europee, che non è più quello che pensa la gente, cioè un'elezione di scarso peso, perché invece è un'elezione di grande peso, perché già 5 anni fa, quando ci furono le elezioni europee, comparve un fenomeno che non si era mai realizzato in Europa, e cioè che le grosse forze politiche avevano indicato lo Spitzenkandidat, il candidato di punta, e cioè il candidato a diventare presidente della Commissione, diciamo il capo del governo europeo, Juncker. E questo travolge l'impianto attuale ancora del trattato, come sempre in Europa. In Europa le riforme si fanno a saldo, a rendiconto di una cosa già avvenuta. Questo è avvenuto politicamente 5 anni fa, e questa volta diventerà ancora più significativo, si pensa, perché significa che chi governerà l'Europa, bene o male, saremo noi. Siamo 500 milioni di gente, per cui è chiaro che il voto è un po' disperso, però è comunque un voto che viene in base ai nostri voti. Tsipras si era candidato, è stato il primo a dire: io mi candido per un'Europa a sinistra. Hanno ricevuto molti voti, mentre i grossi voti erano andati di partiti tra diciamo il blocco di centro, centrodestra, per cui nei vari paesi, insomma, da partire dalla Merkel in poi, e il blocco di centrosinistra, che era cappeggiato da Schulz, per cui un tedesco socialdemocratico, e ha vinto non di moltissimo il centrodestra, e hanno individuato in Juncker il loro esponente, per cui l'ubriacone, come lo chiama questa brava gente, era uno che aveva alle sue spalle qualche centinaia di milioni di voti. Giusto per dire uno, no? Il burocrate di Bruxelles, un uomo politico che sarà criticabile finché vorrete. Lui è stato presidente del Lussemburgo quando Lussemburgo era un paradiso fiscale e ci portava via le imprese, e lo si può criticare quanto si vuole, ma non si può dire che sia un burocrate, soprattutto se tu hai poi un presidente del Consiglio dei Ministri che non si è mai presentato a un'elezione, Conte, e un ministro delle finanze, Tria, che è stato preso dall'università quando nessuno lo conosceva, messo lì a fare cose, il sosia di se stesso. Quando lui ha risposto all'interrogazione in Parlamento, qualcuno ha detto: ma chi è? Croce? Se avete visto l'imitazione che faceva Croce di Tria, sembrava veramente Tria. Capite? Anche questo modo di concepire le cose è stupido. È stupido, è un messaggio stupido, è un messaggio anche che distoglie l'attenzione della gente che ne sa quello che sa, da quello che è veramente l'Europa, che è una cosa seria, non è la pagliacciata che pensano questi due. È proprio non comprendere la realtà istituzionale delle cose. Queste elezioni potrebbero essere una svolta. Il problema è che non si sa chi si presenterà, perché Macron, che guida un partito che si è inventato lui, non rappresenta nulla, non rappresenterà nulla. La Merkel, che ha rappresentato il punto di ancoraggio dell'establishment europeo, se ne va in pensione. HK, che è la sua erede, non ben si capisce che cosa sia, per cui non si sa quali saranno i candidati. Si comincia a dire quali sono i candidati della CDU tedesca per l'Europa, ma non c'è un dibattito pubblico né niente. Insomma, staremo a vedere, ma la partita è molto importante, decisamente importante. Beh, questo siamo a l'avanspettacolo. Esplode un'altra volta la grana delle restituzioni in 5 Stelle, sono vittime delle loro macchine, no? All'inizio, questo è il Fatto Quotidiano, per cui il quotidiano più vicino a 5 Stelle, all'inizio anno, in piena campagna elettorale, erano state la miccia di uno psicodramma, una catena di guai e simili lutti con parlamentari espulsi e poi comunque rieletti e altri sotto inchiesta perché reidi di essere venuti meno all'impegno degli impegni, quello di ridare indietro buona parte degli stipendi e di ricontare ogni singola spesa con annesso scontrino. Questa è una prassi che ha introdotto il Movimento 5 Stelle, un po' rivoluzionando i costumi politici, no? Questa idea per cui i nostri parlamentari sono pagati troppo, che loro non accettano di essere pagati tanto, per cui riversano dei soldi su un fondo e con questo fondo finanziano le piccole imprese, hanno finanziato meritevolmente una bretella che collega Catania a Palermo dopo che un ponte è crollato un paio d'anni fa, bloccando la Sicilia. E con i soldi dati da 5 Stelle, che poi hanno vinto le elezioni anche per questo in Sicilia, hanno finanziato una bretella che consente il traffico. Ma il problema è che questa roba non regge, una roba che non regge e adesso sta diventando un problema. Le istituzioni rappresentano una ferita che torna a pulsare perché decine di parlamentari non hanno effettuato le restituzioni sugli stipendi percepiti fino a settembre. Fatto di eletti che in pochi casi si sentono trattati male perché con queste regole ci resta poco. Cioè si sono resi conto che fare il deputato è un lavoro e che con la restituzione ci resta poco per vivere e per mantenere anche l'attività politica che devono mantenere. E quindi ci sono una serie di notizie su queste cose che però non mi interessano mica tanto. È interessante perché una delle bandiere di nuovo costume politico che è stata sventolata con tanta enfasi adesso sta rivelando anche la sua pochezza. Il servizio delle Iene che ha fatto scoppiare tutto, le Iene sono fantastiche, salvo che non si tocchi gli ambienti vicini al padrone. Ogni parlamentare può tenere un'indennità massima, dunque queste sono le regole, in base al regolamento attuale ogni parlamentare può tenere un'indennità massima di 3.250 euro mensili, mi pare che l'indennità sia di 5.000, più 3.000 euro per vitto, alloggio e spostamenti, per cui siamo a 6.250, che scendono a 2.000 per i residenti in provincia di Roma, giustamente, non devono pagarsi del merito. Poi invece ci sono 300 euro da destinare obbligatoriamente ogni mese alla piattaforma web Rousseau, quella gestita da Casaleggio, per cui Casaleggio non è un imprenditore privato, è un signore che finanziamo noi col denaro pubblico attraverso la mediazione dei deputati 5 Stelle, che è un po' diversa da come la rappresentano. Io la trovo orribile questa cosa. Da qui passano altre spese, dagli stipendi per i collaboratori ai soldi per gli eventi sui territori. Ma a questo punto le uscite vanno giustificate con gli scontrini. Ogni mese bisogna mettere da parte per la restituzione almeno 2.000 euro, per cui c'è un accantonamento di 2.000 euro per la restituzione. Poi sul resto tu ti trattieni, ma devi portare gli scontrini, come si fa nel tutte le spese pubbliche. E questo naturalmente sta creando scompiglio nei 5 Stelle e ha persuaso Matteo Dall'Orso, deputato appena emigrato in Forza Italia, e che di conseguenza non ha risposto al sollecito di pagamento. Ha detto ciao, vado a Forza Italia, dove non mi chiedono, anzi forse mi danno qualcosa in cambio. Non è una gran notizia, ma è un fatto di costume. Ultima notizia che vi voglio commentare è l'ultima sparata del vicepresidente Salvini, che ha detto, vediamo cosa ha detto. Referendum sulla TAV, chiede il giornalista. Perché no? Ha risposto il leader leghista a chi gli chiedeva la roba. Potrebbe essere la strada, ascoltate bene, se bisogna vedere se è di virgolettato e fedele, potrebbe essere la strada a seguire nel caso in cui dall'analisi costi-benefici sull'alta velocità Torino-Lione non dovesse arrivare una risposta chiara. Per cui lui dice, noi decideremo, lo dice perché ha detto il governo, sulla base dell'ennesima valutazione dei costi-benefici, che sarà gestita da 3 tecnici, che di conseguenza decideranno delle nostre sorti. E che trovo folle, lo trovo semplicemente indecente, che sia un tecnico che con le sue algoritmi, naturalmente neutrali, decida se un'opera storica, che è collegare con un tunnel la Francia d'Italia e far passare il traffico passeggeri e merci di là invece che attraverso il sistema autostradale, che è leggermente inquinante, che questa decisione, che è una decisione assunta nei piani europei per il collegamento tra ovest e est d'Europa, debbono essere 3 tecnici lavorando sui costi e benefici. Costi e benefici. E come calcolo i costi? Non è difficile, perché la spesa è prevista, se no non potrebbe essere sostenuta. Ma i benefici come si calcola? Con delle ipotesi? Quanti saranno le persone che prendono la TAV per andare in Francia? E come fanno a calcolarlo? C'hanno la pietra filosofale? Hanno un algoritmo? E le merci? Come si fa a calcolare le merci? Perché può anche essere che ci sia nei prossimi 10 anni un cambiamento dei sistemi di produzione. Che ne sappiamo? Che cosa ne sappiamo? Ma comunque, ma io capisco, tutto nella vita è incerto, ma il problema è far dipendere una decisione così importante dalla valutazione di 3 tecnici. Questo è semplicemente un alibi della politica, dovuto al fatto che il governo è spaccato a metà, 5 Stelle dicono di essere contrari e Salvini dice di essere favorevole alla TAV. Ma non è questo il nostro problema. Allora, se non emerge una risposta chiara, dice Salvini, l'importante è avere dei sì o dei no. Io tifo sì. Se i tecnici ci dicessero no, o forse, si possono ascoltare i cittadini. È un ragionamento che spero che il giornalista non abbia capito bene, perché se l'ha capito bene è truffa. Lui dice, io dico, io sarei per il sì, ma se i tecnici ci dicono no, oppure forse, allora si fa referendum. E invece se dicono sì, non si fa referendum. Una bella visione della democrazia, divertente. Per diverse ore i vertici del movimento non replicano, arrivano solo le reazioni furenti, ma alla fine Gigino Di Maio apre alla possibilità di un referendum. Se le comunità lo chiedono, chi siamo noi per opporci? Perché quello che ha detto, qui non riporta, ma l'ha detto, forse l'ha detto Fraccaro, l'ha detto Fraccaro che è il ministro dei rapporti col Parlamento e della democrazia diretta, che è il contrario del Parlamento. L'ha detto lui che i referendum non sono promossi dalle istituzioni, non vuole orientare dall'alto la volontà popolare, per cui devono essere le comunità a chiedere il referendum. E a me questo piace moltissimo. Vorrei aprire un'animata discussione su questo punto. Perché non è sbagliato dire che il referendum non è promosso dalle istituzioni? Per quanto? Molti statuti regionali prevedono, per esempio, che sia la giunta o il consiglio a promuovere il referendum, non sanno che politica prende, facciamo una consultazione. Però il referendum nasce dal basso, questo è sostanzialmente giusto. Ma c'è un problemino piccolino, poccolino. Qual è la comunità? La comunità che promuove il referendum, chi è? Questo non ce lo dice. E io sarei interessato a chiedergli, perché chi è la comunità interessata dal tunnel della TAV? I Valsusini? Cioè i Valsusini sono l'unica comunità che può decidere con referendum se si fa o non si fa? Voi capite che se passa questo principio non si fa più nulla, perché bisogna ampliare, faccio un esempio di una tipica battaglia ecologica, ampliare la pista di atterraggio di Firenze, una delle opere discusse che piaceva tanto a Renzi e detestata da un sacco di gente. Chi è la comunità che decide? I proprietari dei suoli interessati, che magari sono interessati a vendere all'aeroporto i terreni, i vicini di casa, quelli che si vedono arrivare la pista in cantina e quando passa il jet, che è l'incubo di tutti quelli che vivono vicino agli grandi aeroporti, ovviamente. Ma se fosse quella la comunità, in base al principio non nel mio cortile, un detto tipico, nessuna opera si farebbe, perché le opere si localizzano. Devi costruire un inceneritore, uno smaltitore, un valorizzatore, una centrale energetica pulitissima, e dove devi localizzarla, da qualche parte. Dove la localizzi? I calcoli geologici mi dicono là, però bisogna consultare la comunità. C'è i vicini di casa, che prima avevano le pecore che pascolavano felici e dopodiché si trovano una centrale energetica, o la stazione metropolitana, o la stazione del gasdotto, o lo svincolo dell'autostrada. Cioè, questo significa dare a un pezzo infinitesimale, quella roba lì, della popolazione il potere di veto, anzi essere sicuri che non si fa più niente. La comunità cos'è? La regione Piemonte? Non capisco perché chi sta a organizzare le piste sciistiche di Limone Piemonte debba essere interessato alla TAV più di un abitante di Milano, che magari a Lione ci va una volta alla settimana, mentre l'altro gliene frega niente. Cioè, qual è l'area significativa? Perché gli strumenti del referendum non sono strumenti liberi. Questo è il piccolo particolare che sfugge anche all'onorevole Fraccaro, che attualmente sta proponendo una riforma costituzionale in cui una parte è l'introduzione del referendum consultivo, non dicendo nulla, rinviando la legge, perché che cosa sia un referendum consultivo in Italia non si sa, non c'è mai stato, a livello nazionale non c'è. A livello regionale c'è? Certo che c'è. Allora, vediamo rapidamente, con rapide mosse, nel sito della regione Piemonte, diciamo, dimmi tutto sul referendum. Allora, ci dà una norma statutaria che non ci dice niente. E la legge di riferimento, che è una legge, udite udite, del 1973. Lo statuto è stato rifatto dopo il 2000, fischetto. Ma la legge applicativa del precedente statuto sul referendum è una legge del 1973, come dire, non gliene è fregato niente a nessuno di questa legge. E questa legge del Piemonte ci dice: iniziativa popolare degli enti locali e referendum abrogativo e consultivo. Viva, abbiamo il referendum consultivo. Andiamo subito a vedere. Referendum consultivo. Referendum consultivo per l'istituzione di nuovi comuni o per la modificazione di circoscrizioni e di denominazioni comunali. È quello previsto dalla Costituzione. Articolo 133. Questo è il referendum consultivo previsto dalla legge piemontese sui referendum. Non ce n'è altro. Lo so perché non andate a controllare. Quello è l'unico referendum consultivo. Per cui, per fare un referendum regionale sulla TAV, ammettendo che quella sia la comunità di riferimento, non abbiamo la norma. Andrebbe costruita una legge appositamente per dire come si può avanzare l'ipotesi concreta di un referendum consultivo sulla TAV. Ma resta il problema che questo sarebbe un referendum regionale. Abbiamo un referendum comunale, di solito c'è la possibilità, ma non c'è nessun comune significativo. Abbiamo un referendum regionale, con tutti i problemi, non abbiamo un referendum nazionale. Ma come si fa a dire bisogna fare una consultazione referendaria? Chi consultiamo? Bella questa cosa, no? Chi consultiamo? Chi è la popolazione interessata? La comunità, come dice Fracaro. Sì, sì. No, volevo vedere come fatto di faccia, non me lo ricordavo. E com'è fatta questa comunità che chiede il referendum? Io non riesco a trovare risposte. Sono prevalentemente triestino di provenienza. Per Trieste questa potrebbe essere una mossa strategica, perché il famoso corridoio 5 che collega la Spagna all'est europeo e che passa per Trieste, e che vuol dire immettere quella che era una città nella provincia più dispersa della Repubblica Italiana al centro di un sistema ferroviario collegato a un sistema portuale di trasporti, che può anche essere una disgrazia, però è un nodo dei trasporti. Tu puoi dire che la comunità friulana e della Venezia Giulia non sia la comunità interessata da consultare? Perché? Cioè, capite che sono discorsi? Sono semplicemente stupidi. Non c'è nessuna frase intelligente che possa passare per l'idea di consultare le popolazioni interessate, finché qualcuno non dica chi è interessato e chi no. Pare ovvio, no? Una volta che tu hai detto chi è consultato, chi è interessato oppure no, devi fare una legge apposita per iniziare il referendum. Ma c'è un problema, che se fai una legge regionale, tranquillo, è previsto dallo statuto che lo puoi fare, ma non serve, non basta. Se vuoi fare un referendum nazionale, incappi contro il limite scritto nell'articolo 1, secondo comma. La sovranità appartiene al popolo, e qui siamo tutti felici di essere sovrani, che l'esercita nei modi previsti dalla Costituzione, che è la ghigliottina che ti impedisce di dire cavolate. Il popolo si esprime nelle forme date della Costituzione. Quali sono le forme date della Costituzione? Le elezioni del Parlamento. Ok? La sovranità del popolo si esprime tramite il Parlamento. Se vuoi assumere una decisione sovrana in nome del popolo italiano, la prendi in Parlamento, responsabilità della politica. E poi c'è il referendum abrogativo, ma qui non c'è nessun referendum abrogativo. Per cui prima ancora bisognerebbe fare una legge di revisione costituzionale per istituire il referendum consultivo. Consultivo, sì. Naturalmente quella legge di riforma costituzionale dovrebbe seguire il procedimento del 138, per cui o c'è un accordo vasto in Parlamento, o se no c'è il rischio di fare un referendum approvativo della riforma costituzionale. E tutti questi nodi tornano lì, perché quando si sente qualcuno dire dobbiamo far esprimere il popolo sull'appartenenza dell'Italia all'euro, cosa che si dice ogni tanto, e ogni volta lo spread è un salto in su, e per fare quel referendum bisogna seguire la stessa trafila, non ci sono cavoli. E quindi rischiamo di fare un pre-referendum sulla legge che istituisce il referendum. Bello, bello come il sole. E tutto questo perché? Perché si evade da quella che è la fondamentale norma costituzionale. La sovranità del popolo si esprime tramite il canale della rappresentanza parlamentare. E se tu stai estinguendo il Parlamento, stai estinguendo lo strumento della sovranità popolare. Per cui starnazzi sulla sovranità popolare e sul diritto delle popolazioni, delle comunità, anzi, per popolazione, delle comunità di decidere, dimenticando che la tua Costituzione ti dice che quello è il canale. E se tu non lo fai funzionare, stai truffando il principio della sovranità parlamentare e anzi della sovranità popolare. Va bene. Bella cosa che non sentirete più.